tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Agnetti.
Agnetti, oggi nelle maggiori città gli italiani si recheranno alle urne per scegliere il sindaco. Che aria si respira a Roma?
Ma intanto si respira un'aria molto romana, nel senso che queste elezioni non vanno oltre i confini della città. Cioè, io penso, immagino che pochissimi romani sappiano addirittura i nomi dei candidati sindaco di Milano, perché in realtà si tratta di elezioni molto locali, anche se il significato politico è un significato nazionale, però mai come in questo caso l'attenzione dell'opinione pubblica è concentrata sui candidati locali e nel caso di Roma tra l'altro con una certa sostanziale indifferenza, perché e questo sembra quasi un paradosso, cioè non si va oltre i confini della città, non interessa granché quello che succede fuori, ma questo parlo della campagna elettorale perché poi dopo le cadute politiche invece saranno importanti. E allo stesso tempo c'è una sostanziale indifferenza, non c'è una grande partecipazione dell'opinione pubblica alla campagna elettorale, anche se la posta in gioco, soprattutto qui a Roma, è una posta in gioco molto importante, soprattutto dopo le vicende che hanno riguardato la capitale, a cominciare da mafia capitale, per finire alle dimissioni di Ignazio Marino, alla corruzione che coinvolge un po' tutta l'amministrazione della città, coinvolto nel passato, quindi una posta in gioco veramente molto molto importante, ma vissuta un po' sottotono, con una indolenza che non è quella tipica romana tradizionale, ma è proprio un'indolenza nel senso di sostanziale disinteresse. Nessuno tra i candidati ha finora parlato in maniera convincente dei programmi per la città. Sì, in questi ultimi giorni sono venuti fuori sui giornali degli schemini che per sommi capi, per grandi punti, indicano qualche progetto che riguarda il traffico, i trasporti pubblici, i giardini, cose di questo tipo, ma programmi assolutamente privi di forza, di convinzione, come se fossero buttati lì per darsi un tono, diciamo così, di serietà, ma in realtà senza nessuna reale convinzione, perché questi candidati, i sindaci, sono dei candidati poi che non è che fanno parte del vecchio apparato politico della città e quindi sono, come dire, dei burocrati che conoscono bene, inseriti nei meccanismi amministrativi della città, sono un po' tutti dei personaggi, non dico emergenti perché si conoscono chiaramente la Meloni, lo stesso Giachetti è stato portavoce del vecchio sindaco, ma si conoscono così a livello locale, a parte la Meloni, ma sono sostanzialmente delle persone da testare, ecco, come sindaci. Io non mi sentirei di scommettere, anche se so già chi naturalmente votare, ma non mi sentirei di scommettere su nessuno di loro come buon amministratore della città. Così proviamo con uno di questi e vediamo se se la caverà come amministratore. Del resto Roma ne ha visti di tutti i colori, quindi possiamo provare anche con queste novità. Non posso parlare tanto di Milano perché, come dicevo, qui a Roma siamo un po' concentrati sulla nostra città e Milano sembra lontana anni luce, però anche lì la vittoria del candidato di centrosinistra o del candidato di centrodestra, ecco, lì la polarizzazione è più evidente. Qui a Roma sono alla fine quattro candidati che si giocano il titolo di sindaco. E lì la polarizzazione più chiara e la ricaduta politica sarà altrettanto importante di quella che avremo qui a Roma.
E oggi alle urne e giovedì 2 giugno è stato celebrato il 70° anniversario della Repubblica Italiana. Il significato di questa ricorrenza, come è cambiato negli anni?
È cambiato molto, soprattutto direi negli ultimi anni, perché prima il 2 giugno c'era la sfilata a Via dei Fori Imperiali, c'è ancora la sfilata, ma mentre prima era una specie di manifestazione così muscolare, cioè facciamo vedere quanto siamo forti, che esercito agguerrito abbiamo e sfidiamo con i nostri carri armati, con i nostri soldati per Via dei Fori Imperiali. Adesso non c'è più questa esibizione di forza ed è diventata una manifestazione molto più partecipata dalla gente comune, dall'opinione pubblica, che si è in qualche modo riavvicinata alle forze armate, perché le ha viste impegnate in azioni di guerra, ma non azioni di guerra in senso offensivo, ma sempre nel senso di peacekeeping, cioè di impegno sul campo per ragioni umanitarie oppure per dividere i contendenti, anche se ovviamente non è sempre così. Ora è in gioco per esempio l'intervento in Libia o anche l'intervento, seppure di supporto, di sicurezza in Iraq o in altre zone del Medio Oriente, zone calde. Però diciamo che sostanzialmente l'immagine dell'esercito italiano è un'immagine positiva presso l'opinione pubblica, e ancora di più lo è quella della Marina Militare, che ultimamente è stata impegnata nelle azioni di salvataggio nel Mediterraneo, come abbiamo visto e sentito soprattutto in queste ultime settimane. La Marina ha salvato centinaia e centinaia di persone, di bambini anche, nel Mediterraneo imbarcati su imbarcazioni di fortuna, quindi direi che da questo punto di vista la Marina si è guadagnata ampio credito presso l'opinione pubblica. Naturalmente qua, in questo caso, trattandosi del 70° anniversario della Repubblica italiana, non è soltanto una questione che riguarda il rapporto tra l'Italia e le sue forze armate, ma è anche una questione che riguarda il rapporto tra l'Italia e la sua storia. Ricordiamo che in questi ultimi 70 anni ci sono state grandi conquiste naturalmente, ma soprattutto quella data ha aperto la partecipazione delle donne alla vita pubblica in Italia, quindi c'è stato un grande processo di maturazione, le donne hanno dato un apporto fondamentale al rafforzamento della democrazia della Repubblica in Italia. Ecco, ricordarlo come ha fatto il Presidente della Repubblica in occasione del 2 giugno è stato sicuramente molto, molto significativo.
E sempre a proposito del 2 giugno, il Presidente del Consiglio non ha voluto che i Marò fossero presenti alla manifestazione per ragioni di sobrietà. Ma che significa?
Sì, ricordiamo che il secondo dei due Marò ha avuto l'autorizzazione dall'India di venire in Italia proprio alla vigilia del 2 giugno, e c'era un po' il rischio, io lo sentivo, che questo ritorno significasse un rigurgito nazionalista, cioè finalmente abbiamo il nostro eroe che ritorna in patria. E per fortuna, devo dire, secondo me molto opportunamente, il Presidente del Consiglio ha evitato sia di andare all'aeroporto di Ciampino per ricevere il Marò di ritorno dall'India, sia di invitarlo al 2 giugno per evitare appunto che ci fossero manifestazioni di sciovinismo, direi, nazionalista in questo caso, cioè di un ritorno a questo orgoglio nazionale mal riposto, perché tutta la vicenda dei due Marò in India è una vicenda che va trattata con le molle e molto delicata dal punto di vista politico e anche dei rapporti internazionali, e il rischio che i due Marò presenti alla sfilata del 2 giugno scatenassero invece manifestazioni un po' sciovinistiche, nazionalistiche, come se fosse una grande vittoria dell'Italia di aver strappato la giurisdizione indiana ai due Marò, era un rischio reale, e in questo devo dire che Renzi è stato molto molto previdente e secondo me si è mosso in maniera molto opportuna.
Questo invito a non partecipare, legato alle responsabilità politiche e militari sulla vicenda che ha portato all'arresto dei due Marò in India sotto accusa di aver ucciso i due pescatori indiani?
Direi di sì, c'è secondo me anche questo aspetto, perché proprio nei giorni scorsi si è tornato a parlare, lo ha fatto in particolare il TG di Mentana sulla 7, si è tornato a parlare di quella vicenda e si è tornato a parlare delle responsabilità militari, della catena degli ordini militari che hanno portato a far sì che la Torre e Girone fossero arrestati, perché la nave su cui erano imbarcati ha avuto l'ordine di attraccare in un porto indiano, dove la giurisdizione poi naturalmente era quella dell'India, perché bisognerebbe un po' ritornare a quello che è successo ormai 4-5 anni fa, realmente, cioè un incidente paese che era avvenuto in acque internazionali, e poi c'è stato l'ordine da parte delle autorità italiane, militari naturalmente, di far andare la nave, che era una nave civile su cui era avvenuto questo incidente, e ricordiamo che i due marò erano imbarcati per difendere le navi dagli attacchi dei pirati, e c'è stato probabilmente un equivoco con un peschereccio scambiato per imbarcazione dei pirati, e c'è stato un eccesso di difesa da parte dei due che hanno sparato e ucciso del tutto involontariamente, come è naturale, i due pescatori indiani. Dopodiché, se la nave fosse rimasta in acque internazionali, probabilmente la giurisdizione su questo episodio sarebbe stata una giurisdizione o terza, come si dice, come poi l'Italia è riuscita effettivamente a ottenere, no? Che sia poi la Corte di Giustizia dell'AIA a occuparsi di questa vicenda, o se invece, se addirittura fosse la giurisdizione italiana o quella indiana. Dando l'ordine alla nave di attraccare in un porto indiano, i due marò sono finiti sotto giurisdizione indiana, e questo non viene considerato quindi in Italia un errore che ha portato all'arresto dei due marinai, e una responsabilità da parte appunto della catena di comando italiana, e quindi anche una responsabilità politica indirettamente per chi ha avallato questo tipo di decisione. È un discorso, per quello che dicevo, un discorso delicato e politicamente sensibile che coinvolge i rapporti internazionali. E naturalmente, essendo in gioco il modo in cui questa vicenda sarà gestita nei prossimi mesi, la presenza dei due marò alla sfilata del 2 giugno sotto questa luce sarebbe stata ancora più inopportuna, e ancora peggio se ci fosse stata una manifestazione pubblica magari un po' scomposta da parte della popolazione a favore o anche contro la presenza di questi due marò.
E visto che siamo in argomento marina, ha creato molte polemiche la proposta di istituire i cosiddetti hotspot sulle portaerei nel Mediterraneo per selezionare i migranti. Quali sono i punti di contrasto?
Sì, è stata una proposta, tra l'altro venuta fuori nei giorni scorsi, del tutto improvvida, perché fare una cosa di questo genere in pieno mare Mediterraneo significherebbe chiaramente fare una selezione di profughi raccolti magari da poche ore dal mare, quindi si presume sotto shock, che parlano chiaramente poi altre lingue, del tutto incapaci di giustificare, immagino io, la loro presenza in mare in quel momento, ma nel senso che le motivazioni ovviamente sono, per noi che osserviamo le cose nel comodo delle nostre poltrone, sono più che evidenti, no? Cioè, sono persone che fuggono dalla fame e dalla guerra, quindi le loro ragioni sono comunque giustificate, anche se fossero semplicemente la ricerca di una vita migliore, anche se i loro paesi non sono paesi in guerra. Però ecco, fare una selezione sulla portaerei, tu sì, tu no, magari che sai, ti ributta in mare, insomma mi sembra una proposta veramente assurda, tant'è vero che lo stesso Bruxelles ha bacchettato l'Italia per una proposta indecente di questo genere. Certo, è la soluzione del problema della migrazione, sappiamo bene che è una soluzione difficile e che comporta una mediazione fra tutti i paesi europei, il superamento degli egoismi nazionali e un modo di gestire questa emergenza che non sia così improvvisato né pieno di significati ideologici come è stato fino adesso. Ecco, bisognerebbe veramente coordinare le forze e affrontare il fenomeno in maniera un po' più razionale e anche lungimirante.